I paesi dell'area mediterranea sono caratterizzati da un modello migratorio femminile in cui prevale l'immigrazione di donne attive immigrate da sole per inserirsi in un mercato del lavoro riservato alla manodopera femminile, soprattutto anche in questo caso compiti di cura. Per quello che riguarda l'Italia, le donne migranti rappresentano oggi quasi la metà dei migranti, tra il 48 e il 49%. Quelle che arrivano da sole rappresentano ormai circa il 69%, di cui il 9% con figli, da sommarsi al 31% che arriva in Italia per un ricongiungimento familiare. Mentre appunto, in un primo periodo le donne in Italia arrivavano per ricongiungersi al marito sostanzialmente ed erano dunque soggetti passivi del progetto migratorio. Nella fase attuale le immigrate arrivano per lavorare e appunto frequentemente da sole. In molti casi diventano le protagoniste del progetto migratorio e scelgono di partire secondo un piano familiare ben strutturato e prendendo su di sé la responsabilità di dare un futuro alla famiglia. Le donne dunque si fanno breadwinner, capofamiglia, come abbiamo già detto, e abbandonano il loro ruolo classico tradizionale di casalinghe. È possibile dividere indicare cinque diverse tipologie di donne immigrate in Italia, anche se naturalmente questa divisione non è esaustiva. Primo, ci sono le donne che vengono in Italia con un progetto lavorativo, soprattutto sono eritree, etiopi, latinoamericane, filippine e donne provenienti dall'est Europa. 2. Le donne appartenenti a flussi prevalentemente maschili arrivano per ricongiungimento familiare. Sono soprattutto marocchine, tunisine, senegalesi, ghanesi, albanesi e spesso sono disposte a lavorare. 3. Ci sono donne arrivate insieme ai coniugi in un percorso migratorio di tipo familiare e che sono inserite spesso in attività economico-commerciali etniche gestite dalla famiglia. Queste sono soprattutto cinesi, indiane, cingalesi. 4. Ci sono le rifugiate, cioè le donne che chiedono asilo in Italia come in molti altri paesi occidentali. 5. Le donne che arrivano attraverso il mercato della prostituzione. Quindi queste, come dicevo, sono migrazioni forzate. Per le donne che immigrano in Italia come in altri paesi occidentali, come si diceva all'inizio della lezione, si pone il problema o il tema: l'emigrazione può costituire effettivamente un elemento di emancipazione per le donne? È molto difficile rispondere. Come dicevo inizialmente, perché questo dipende dai paesi in cui si va a vivere, della tipologia delle comunità etniche in cui si vive e dunque in alcuni casi certamente sì, le donne perseguono un processo di emancipazione attraverso l'emigrazione che in qualche modo rompe e le strutture patriarcali dei paesi di provenienza e quindi la loro posizione subalterna, in altri casi invece sono di nuovo subalterne in altro modo, in parte perché il lavoro delle donne immigrate è confinato dentro casa, come domestiche o come addette ai compiti di cura ai bambini o agli anziani, e dunque sono in qualche modo invisibili, perché spesso il loro lavoro non è politicizzato, quindi non ci sono sindacati o ci sono pochi sindacati che tutelano la professione di badante. E inoltre sono in qualche modo sottoposte a una doppia esclusione, perché sono marginalizzate non solo come migranti, ma anche in quanto donne. E le donne migranti sono relegate in un ruolo, rischiano di essere relegate in un ruolo che le vede essere considerate un corpo funzionale al mantenimento di altri corpi. Sono inoltre spesso sottoposte a un doppio sfruttamento, uno sfruttamento sociolavorativo e uno sfruttamento affettivo. Uno sfruttamento sociolavorativo perché molto spesso, soprattutto le donne che provengono dai paesi dell'est, hanno un livello di istruzione alta, laurea o diploma superiore, sono circa il 53% ad avere uno di questi due titoli, e in Italia il loro lavoro viene assolutamente dequalificato, quindi c'è una forma di sottoutilizzazione del capitale umano, perché il tipo di lavoro che viene offerto a queste donne è assolutamente poco rispettoso, diciamo, delle loro competenze. L'altro tipo di sfruttamento è affettivo, perché nei percorsi lunghi di assistenza, sia ai bambini che agli anziani, le badanti o chi si prende cura dei bambini investe affettivamente, e quindi sono in gioco sentimenti, emozioni che vengono sottratti però alla famiglia di origine. Infatti molte di queste donne lasciano mariti, figli, genitori nel paese di origine. Sono cioè famiglie, fanno parte di famiglie transnazionali. Le famiglie transnazionali, quindi, che vivono in luoghi diversi, vedono un impegno molto importante di chi emigra, e in questo caso stiamo parlando delle donne, perché le donne hanno un ruolo importante nel sostentamento di chi resta nel paese di origine, sia che siano coniugi, i figli, genitori anziani o altro. Dunque, le donne straniere in Italia, come in altri paesi occidentali, avrebbero bisogno di alcuni interventi molto precisi, e cioè pressioni sulle aziende perché vengano garantite pari opportunità sul lavoro, un aumento del numero dei posti negli asili nido per permettere alle donne straniere di lavorare senza affidarsi alla comunità, l'offerta dunque di spazi temporanei per i bambini, e il riconoscimento progressivo dei titoli di studio conseguiti all'estero perché il loro lavoro non diventi e si rafforzi come un lavoro emarginato, anche se non marginale, perché, come dicevo in alcuni passaggi di questa lezione, è un lavoro fondamentale per coprire l'assenza delle politiche di welfare in Italia. Passo adesso a un breve flash, diciamo, una breve parte sull'emigrazione delle donne italiane nel passato. Per capire se ci sono elementi di continuità o di rottura rispetto al presente, quali sono questi elementi di continuità e di rottura? Parlerò dunque di donne italiane che tra la fine dell'Ottocento e gli anni e i decenni successivi si sono spostate dall'Italia per ragioni economiche, si sono spostate negli Stati Uniti, in America Latina e in alcuni paesi europei. Uomini senza donne è il titolo di un saggio dello storico Robert Harney sull'emigrazione italiana in Canada, pubblicato negli anni 70 del Novecento. Quel titolo era molto emblematico di un approccio storiografico che trascurava il rapporto tra migrazioni femminili ed etnia e sottovalutava i dati reali. In realtà è vero che le donne migranti tra la fine dell'Ottocento e gli anni Venti, quindi dopo la prima guerra, gli anni successivi alla prima guerra mondiale, erano certo inferiori a quelli degli uomini, ma esistevano. Negli Stati Uniti, ad esempio, nel periodo della grande migrazione 1880-1920, il rapporto tra uomini e donne migranti era 3 a 1 e non poche furono, appunto, soprattutto a partire dal 1900, le donne che arrivavano negli Stati Uniti per ricongiungersi a padri, a mariti o altri componenti della famiglia. Certo, e qui è la prima differenza con quello che ci siamo detti fino ad ora, il fenomeno delle migrazioni femminili tra 800 e 900 non è comparabile a quello odierno, che individua nella femminilizzazione del processo migratorio uno dei suoi tratti caratterizzanti. Molte sono le domande che possiamo porci rispetto alle migrazioni femminili anche del passato. Ne pongo qualcuna. La partecipazione delle donne al mercato del lavoro aveva portato alla perdita delle tradizioni del patriarcato? Aveva cambiato i rapporti di potere interni alla famiglia, mutando ruoli e responsabilità femminili tradizionali? Come potevano convivere tempo familiare e tempo industriale? Che tipo di resistenze mettevano in atto i diversi gruppi etnici rispetto all'ingresso delle donne nel mercato del lavoro? Come veniva qualificato il lavoro femminile all'interno della famiglia o all'interno della comunità? A queste domande la storiografia delle donne di genere ha cercato di dare delle risposte. Intanto possiamo dire che le donne migranti hanno svolto un ruolo molto importante nella costruzione delle comunità etniche all'estero e nel favorire la formazione di reti migratorie dai paesi di origine, anche attraverso l'accoglimento e l'accudimento quotidiano dei connazionali. Molte donne, infatti, guidavano, gestivano dei veri e propri pensionati per lavoratori che provenivano dallo stesso paese di origine, quelle che venivano chiamate le boarding houses. In più, furono spesso le reti femminili immigrate ad assecondare l'aggregazione intorno alle parrocchie etniche, la creazione di società caritative e di mutuo soccorso, l'attivazione di forme di solidarietà e protesta in tempi di crisi. Le donne furono anche attive nelle battaglie sindacali. Voglio ricordare la grande battaglia delle operaie tessili nella città di Lawrence nel 1912, nelle fabbriche di tessitura del cotone, e della città di Paterson nel 1913, che era un grande centro di tessitura della seta, dove proprio le operaie italiane giocarono un ruolo molto importante per chiedere il miglioramento delle condizioni lavorative nelle fabbriche, un salario più alto e una riduzione del orario di lavoro. Certo, anche nelle migrazioni passate delle donne possiamo parlare di una forma di transnazionalismo, anche se naturalmente diverso da quello che ho indicato pochi minuti fa per le migrazioni contemporanee. Perché certamente sono esistite molte famiglie transnazionali, sia quando partivano soltanto i mariti e le donne e le famiglie rimanevano nel paese di origine, trovandosi a gestire da sole la famiglia e la casa, ma anche piccole attività lavorative. E lo stesso accadde quando le famiglie migravano insieme, unite, negli Stati Uniti o in altri paesi, naturalmente, lasciando però nel paese di origine i genitori anziani e il resto delle famiglie. Quindi si può parlare, anche se diciamo con un'accezione un po' diversa, anche nel caso dell'emigrazione di molti anni fa di famiglie transnazionali. L'emigrazione femminile italiana seguì i flussi migratori indirizzati prima in Europa, nelle aree di confine, Svizzera, Austria, Germania e soprattutto Francia, ma arrivarono le donne e accentuarono, diciamo, la loro partecipazione al movimento emigratorio negli Stati Uniti, in Canada, in Brasile e in Argentina. E molti furono i lavori svolti da queste donne, che certo rimasero, soprattutto le immigrate di prima generazione, non tanto le figlie, quelle che sarebbero nate nei paesi dove si immigrava, certo rimanevano legate a certi elementi del conservatorismo culturale dei paesi di origine, ma facevano parte anche di percorsi di modernizzazione e di una nuova vita che molte potevano vivere nei paesi in cui immigravano. Parlo della maggiore apertura, per esempio negli Stati Uniti, rispetto al tempo libero. Donne e uomini già all'inizio del Novecento si trovavano nei cinema, nelle dance hall, quindi nei luoghi dove si poteva ballare, e vivono a contatto anche nel lavoro di fabbrica. Tutti aspetti della vita sociale che certo mancavano in Italia. La fabbrica stessa veniva vista dalle famiglie italiane, che erano molto conservatrici, come un elemento possibile di corruzione delle donne che venivano a contatto con gli operai maschi. Dunque le donne italiane furono operaie nelle fabbriche, soprattutto tessili, delle confezioni, delle calzature, della produzione di sigari e dell'imballaggio. Mentre questo negli Stati Uniti, in Europa e anche in America del Nord, considerando il Canada soprattutto, mentre nei paesi dell'America Latina molte donne italiane si dedicarono all'agricoltura. Rispetto ad altri gruppi etnici, le italiane si impiegavano in numero minore nel mercato del lavoro retribuito fuori casa e, come altre, lasciavano, le immigrate polacche ad esempio, lasciavano il lavoro dopo il matrimonio e la nascita del primo figlio. Un fenomeno che, se vi ricordate, abbiamo visto anche in Italia e in altri paesi occidentali rispetto al lavoro femminile. Quindi questo di lasciare il lavoro dopo il matrimonio e il primo figlio non è un comportamento solo caratteristico delle donne immigrate. Devo anche sottolineare che, per quello che riguarda le immigrate italiane, Molte si sindacalizzarono, come ho detto, ma con l'opposizione della famiglia, perché la famiglia italiana era una famiglia molto più chiusa e le gerarchie di genere erano molto più accentuate rispetto a quelle di altri gruppi etnici immigrati.